Buonasera, ciao Marco, benvenuti tutti alla puntata numero 161 di questo podcast qui, il podcast, anzi il podcast, visto che sono arrivati i famosi peucchi della, come si dice, dell'allergia. Quindi io ho il naso tutto chiuso e quindi
Sì,
l'unico modo di pronunciarlo è podcast.
no, io sono ancora immune a questa cosa, però poi sicuramente arriverà anche a me, anche perché poi veramente vado. Aspetta, c'è una pianta in cui sono particolarmente allergico, che sono le
Questa,
graminacee, si chiamano.
Danilo.
Eccola qua la pianta. Eccola qua la
Esatto,
pianta acerba, che non mi sente perché
che
non ho
non ti sta
ancora le
sentendo
cuffie.
chiaramente.
Vogliamo bene,
Ciao.
Danilo? Ah, scusa, stiamo parlando di noi. Eccolo qua, sì.
Buonasera, stavate parlando male
Buonasera.
di me? Sì, come
Ok,
sempre.
benissimo, benissimo.
Ma Danilo, tu sei allergico ai peucchi?
Cos'è i peuchi?
Quelli dei pioppi che cadono in questo periodo dell'anno.
Ah, no, però dalla tua voce immagino che tu lo sia, no?
Eccolo là. Stavo proprio dicendo benvenuti al podcast, perché oggi tornando a casa in bici da lavoro ho starnutito veramente come se mi avessero preso la faccia e messa in una vasca di peli di animali, tipo proprio, sono tipo
No, ma io
quindi
ultimamente. Aspetta un attimo, che vai.
no
Aspetta,
no
che cambio il
vai pure
microfono. Aspetta. No, 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 sto cambiando il microfono. Danilo, io vorrei capire.
vabbè, oh,
Scusa ancora.
professionalità qui proprio.
Prima di entrare a fare questo podcast oggi, esattamente cosa stai facendo? Cioè, perché sei in ritardo? Perché. Cioè, allora, ti do l'opzione, sei pronto? No, 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 ti do le opzioni. Opzione numero A.
Scelta chiusa, giusto?
Scelta chiusissima. Opzione numero A. Eri in bagno come al solito, cioè veramente sei imbarazzante. Beh. Opzione numero B: stai facendo l'ennesimo video sul rugby, porcherie varie. Sì,
Nessuna di queste tre.
oggi è il compleanno di Quesada. Oddio, no!
Cosa significa per
Cosa
l'Italia?
significa per il mondo italiano del rugby? No, ve lo dico io. Sono un po' tipo fuori dal coro, però versione rugby. Vabbè.
Cos'è fuori dal
Opzione C.
coro, no? Cos'è fuori dal
Ma io che
coro?
non lo so. Opzione C, stai facendo un fantastico video sul calcio, sul nuovo canale che hai creato con i tuoi figli, Dampat
Dampat
Calcio.
Calcio, iscrivetevi al
Vedi come
canale!
ti smarchetto bene? Arrivo, cioè, arrivo fino in cima e poi ti lascio andare dolcemente. No,
Liana dice: io allergica alla betulla. L'anno scorso mi sono trovata in campeggio dove la piscina era circondata da alberi di betulla. Terribile. Beh, potevi stare sott'acqua, insomma, almeno per 10 secondi stavi tranquilla.
no, ma comunque per rispondere alla tua domanda e alla domanda di Matteo, io non so più se sono allergico perché onestamente da quando ho smesso di allenare, esattamente, proprio perché faccio i video sul calcio, sul rugby, le live, cioè io non esco più di casa, quindi sono più,
Ma
io
Danilo,
vivo in questo stanzino qui, quindi insomma adesso mi libererò per il torneo touch, però se no,
allora
cioè, la natura non so cosa sia.
fammi indossare il camice di biologo molecolare, che è il mio lavoro quotidiano dalle 9 alle 5.
Ah, sono
È
anche in casa
proprio
ste robe qua? Ah.
io. No, è per dire che è proprio il fatto che non esci di casa che fa sì che tu non hai gli anticorpi necessari per affrontare ciò che ti rende allergico.
Ah, quindi appena uscirò di casa, tac! Allora,
Esatto. Però, Dani,
continuo a restare
io
chiuso in casa, tipo i Kimori, roba del genere.
esatto,
Okay.
Hikikomori
I
che
Kikomori.
ha fatto una grande partita con Bayona. No, non è vero, non è la stessa persona.
Io non lo so, Dani, c'è questa cosa che da sempre in casa a fare i video la vedo un po' così, tipo tuo figlio che ti chiede: papà, oggi andiamo a giocare insieme a calcio insieme
No,
sul
no, no,
parchetto, e
magari,
tu gli
ma
rispondi: no, devo fare il
no.
pagellone, c'è il Trulla che ha preso 4. Oppure tua moglie che dice: amore, andiamo a fare una giornata insieme, un sushino, fa: ma sei impazzita? Devo
Esatto,
fare le
esatto.
pagelle, c'è cioè, Niculaj che per terra col ginocchio. Cioè, io me la vedo un po' così
No,
la
però
cosa.
adesso dimmi perché ti sono venuti in mente questi due esempi. Trulla che ha preso 4 e Niculaj per terra col ginocchio devastato.
Niculaj, è una cosa che gira sul gruppo nostro dei content creator vari, che Niculaj, attenzione a questa perla che non ho in taglio tra l'altro, ma un'altra persona, assomiglia a Pablo
Peter Griffin, nella puntata in cui torna a casa di quando ha vinto il becco d'oro per la fabbrica di cioccolato, torna a casa correndo, davanti a casa si inciampa e si tira il ginocchio qua. Perché la struttura fisica siamo lì. E Nicolai purtroppo, ragazzi, ha avuto parecchie sfighe in campionato, perché non andava tra per terra che steneva sto ginocchio, non so come stenesse. Però da quel giorno lì,
però ti Nicolai dico...
è Peter Griffin che fa...
Ah. Immagine top, adesso ce l'ho fissata nella testa.
Quindi sì, mamma mia, questo è la...
comunque Simone mi chiede se faccio ancora le pagelle. No, onestamente Simone le ho lasciate solo per i sei nazioni, perché essendo che non curavo troppo la pagina Instagram ed essendo che le prestazioni delle zebre non ti portavano spesso a dare dei voti positivi, cioè mi stava sul cazzo ogni tre post, quattro, tre, due, cioè, hanno detto vaffanculo, va anche le pagelle.
E anche questa puntata i bambini della nostra amica Chiara non potranno ascoltarla. Ciao Chiara, come stai?
Tra l'altro, parlando di zebre, un secondo, stoccatina leggera, ma proprio morbida,
in punta di fioretto
del signor Dalai, che tramite la pagina Sentiesimo Uomo ha lanciato una serie di cannonate stile Master e Commander contro il, come si dice? Ottorino
Laringoiano.
Ottorino Laringoiata, a.k.a. Marzinocenti.
Posso dire il Bava Beccaris dei giorni nostri, cannoneggiamenti sulla folla.
Però posso dire una cattiveria. Allora, su quella pagina lì, il Sedicesimo Uomo, che io non conoscevo, ma oggi proprio perché quel link mi ha portato a quella pagina lì, e ho scoperto che era praticamente una specie di lista elettorale, no? E tu, se vai indietro nei commenti, essendo che verba volant ma scripta manent, è bellissimo, perché vedi tutta la storia del rugby italiano, cioè prima facciamo la rivoluzione, poi Gavazzi è il male, adesso sì che c'è Innocenti che cambieremo il mondo, sì, eccetera eccetera, poi vedi un po' qualche messaggio durante la... e poi fino a ecco bastardi mi avete cacciato, ma... non capite niente, non...
Porca Simone vaga. Dice sì, ma tipo pagina morta per anni, io confesso anche io non la conoscevo, ma mi dà l'idea di essere un po' come le uova dei cuccioli di Godzilla, no? Che si risvegliano dopo tanti anni e se a un certo punto si schiudono perché ci sono le condizioni di temperatura esatte e creano casino per tipo sei giorni e dopodiché
posso dire che a me la politica rugbistica italiana, cioè già la politica in generale, proprio quella ad alto livello, quella sportiva spesso, ma quella rugbistica italiana mi fa una tristezza, cioè io credo che non ci sia niente che mi fa più tristezza che la politica rugbistica italiana.
Ti confesso che sono d'accordo con te, e ogni volta che leggo i bisticci dei politici rugbistici italiani o delle persone coinvolte mi sembrano quelle scene tipo da paesi del terzo mondo dove le pistone si litigano una bistecca tirandola su.
La guerra dei poveri, la guerra, sì, dei, cioè, poveri, cioè non tipo... poveri economicamente. Poi stanno anche bene, ma
mi mette quella sensazione proprio del ma non possiamo tutti provare a remare in una direzione invece che...
Ah no, ma più che remare in una direzione, che quello non lo otterrai mai, ma non possiamo, cioè chi è lì provare a fare le cose in maniera un po' logica e tutti gli altri, vabbè, non so nemmeno come esprimere, cioè non mi interessa, è veramente una roba triste.
A me in realtà sono i toni il problema. Vai, scusa Marco.
Signor Simone che dice il migliore del secolo aver creato il topic elezioni FIR su Telegram, Carbo Rugby, dove su queste cose qua è tutto un mondo molto spicy, commentiamo.
Ma perché Serraiotto ci trova in queste cose qua. Allora, è un uomo gossip, Serraiotto.
Allora, nel senso, aspetta, Dalai contro Innocenti, non è un po' tipo Johnny Depp contro Amber Heard? Cioè non è quel senso...
No,
Donald Trump contro...
Soprattutto
chi ha cagato sul letto?
Chi dei due ha cagato sul letto?
No, però nel senso, cioè, in tutto sto mortorio qua, magari la Venezia ha perso, la Zebra hanno perso a dir poco, cioè ci vuole un po' di pepe, un po' di spice in questa cosa, quindi quando arrivano queste dichiarazioni fortissime, cioè beh, è figo secondo me commentare, vedere che tutto quanto, poi chiaramente quelle pizze.
Vabbè, vorrei dire una cosa ma non la dico.
Dai.
No, cioè, a me non è che sta simpatico troppo né una né l'altra parte, onestamente non me ne frega una, merita una beata fava, però anche quell'articolo lì, cioè dove l'ex presidente delle Zebre accusa il presidente della FIR di averlo cacciato perché cacciandolo lui si sarebbe portato via i suoi sponsor e i suoi amichetti. Ma quindi, scusa, cioè, se uno fa le cose male perché porti degli sponsor, hai il diritto a vita di restare sulla cadrega? Cioè, io onestamente non riesco mica a capirle queste dinamiche. Cioè, se il presidente non era contento, ma avrà cioè, io non conosco il retroscena, ma avrà fatto bene, no? Cioè, nel senso che... sti cazzi che hai portato i soldi, cioè ovviamente un manager va valutato anche sui soldi, però andrà valutato anche sui risultati sportivi, no? Cioè non è, credo, e non è che tu dici io porto i soldi quindi tengo sotto ricatto la Federazione Italiana Rugby, cioè ma che cazzo di ragionamento è? Adesso non...
Ti dico, secondo me è vero, però secondo me per la parte sportiva c'è il capo allenatore che è quello che effettivamente porta le cose in
però,
campo.
Però tu sei HR, cioè se tu prendi una persona nel lavoro tuo e questo ti dice
io porto...
No vabbè, ovviamente ma dice
porto... Io sono un recruiter, ok? Che da noi è diverso la cosa.
Cioè questo non è che ti dà il benestare per poi restare a vita in quel posto lì. Cioè,
no, chiaro, però nel senso
i loro
calcoli, ne parlavamo appunto nel gruppo Telegram di Carbo Rugby, di questa cosa, del fatto che
vabbè, si può ancora cancellare questa puntata, ormai siamo
no, ormai là. Si cancellerà da sola quando ce la correleranno, si cancellerà anche il podcast direttamente
retroattivamente. Parlavamo del fatto appunto dei come si dice in italiano, dei risultati delle Zebre dal punto di vista sportivo, no? Nella dirigenza Roselli, per quanto riguarda questa cosa, c'è stato il 91% di sconfitte, ok? Nel suo annate di le Zebre, Roselli ha il 91% di sconfitte, ok? Cioè, non è, in questa cosa qua, a parte tutto il resto, io penso che Delai abbia tutta questa responsabilità.
No, ah no, poi, certamente non ce l'ha, però nel periodo precedente è stato il periodo peggiore a livello di risultati, nel senso che prima dell'arrivo appunto dell'ex presidente di cui stiamo parlando, di Delai, e le Zebre avevano ottenuto dei risultati con Bradley, poi Bradley è stato cacciato, in quell'articolo si intuisce che è stato obbligato a cacciarlo, eccetera,
no,
eccetera.
L'ha detto lui stesso.
E non hanno vinto mai, cioè hanno vinto due partite, credo, una cosa del genere. E poi hanno ripreso a vincere un pochettino dopo. Adesso è una casualità, è ovvio che le vittorie che hanno fatto adesso sono anche frutto del lavoro che è stato fatto prima.
Certo.
Però se andiamo a vedere i numeri, in quel periodo lì, cioè hanno fatto cagare che più cagare non si può. Dicendo le cose...
Non
poi che sia stata colpa di Dalai, che sia stata colpa di Roselli, che sia stata colpa di Bradley, Bergamaschi e chi peraltro, però se si guarda sui risultati specifici, cioè non è che uno dice oh io sono venuto e ho portato questa squadra a vincere il torneo, cioè non è
stato così.
Sono secondo, anche per così capisco anch'io, magari anche chi magari ti ascolta, cioè l'equivalente di Dalai alla Benetton chi è?
Non c'è, perché è una struttura diversa. Non
sì,
c'è,
però
è una struttura diversa. Zatta sarebbe, ma una struttura okay,
completamente
diversa.
Ma non si
diversa,
può paragonare, perché Benetton ha tutto un organigramma molto largo, il societario, mentre le Zebre...
Allora la domanda, cioè se Benetton perde, colpa di Bortolami o di Zatta? Però chiaramente mi dite che sono cose diverse, quindi non è...
È perché lì puoi veramente dire di chi è la colpa, tra virgolette, perché a me parlare di colpa non piace mai, perché secondo me a quei livelli comunque tutti fanno il massimo che possono.
Sono d'accordo, esatto.
Magari interpretano male la situazione, però colpa presuppone una volontà. Ecco, io credo che Dalai volesse vincerle tutte le partite, non credo che dicesse no beh io in realtà mi va bene perderle tutte, ok, però cioè è chiaro che il suo obiettivo è già fare il meglio possibile. Infatti secondo me il paragone non regge, proprio perché a Treviso se quattro acquisti molto pagati rendono male, è chiaro che il responsabile finale è Pavanello. Se lo stadio viene ampliato con dei costi esorbitanti. Bravissimo. E la società arriva ultima 5 anni di fila, è colpa del consiglio di amministrazione.
Sono le classiche cose statali, colpa. Dove è colpa di tutti, ma alla fine non è mai colpa. Cioè,
è una decisione sbagliata.
Responsabilità di tutti, perché giustamente più che colpa parliamo di responsabilità, ma sono le classiche cose all'italiana, cioè no all'italiana, statali, dove la responsabilità è di tutti, ma fondamentalmente non è mai di nessuno, anche perché poi non c'è nessuno che ci gioca veramente i suoi di soldi, nel senso che al massimo non percepisci uno stipendio. Oggi ho letto un articolo dove c'era scritto Marzio Innocenti ha regalato 500.000 euro alle zebre. Cioè, ho detto, ah cazzo, è andato a tingere dalle proprie casse personali. No, siamo noi che abbiamo finanziato 500.000 euro in più alle zebre. Io mi tolgo perché siamo residenti all'estero, ma diciamo i tesserati italiani e e comunque chi paga le tasse, insomma, perché poi alla fine la FIR da che cosa si mantiene? Si mantiene dai soldi che provengono da varie fonti di entrata, però alla fine sono generate tutte dai tifosi, cioè o dai tifosi
o dai contribuenti, a testa,
o dai tifosi o dai contribuenti, insomma, non è che la pagate innocenti.
Io prima volevo dire una cosa, se posso. Vabbè,
mamma mia, in che cosa mi sono messo dentro, mamma.
No, però quando abbiamo
parlato con affetto Innocenti, Dalai, Giovannelli e tutti quanti.
Allora, prima abbiamo detto i peggiori 2 anni a livello di prestazioni delle zebre. È vero, nel senso che, oddio, non so se sono adesso, dovrei guardare se sono i peggiori, ma di sicuro sono lì con i peggiori, questi ultimi due. Detto questo, voglio andare un pelo in controtendenza e dire che però, per quanto riesco a ricordarmi io, questi ultimi 2 anni sono stati gli unici alle zebre dove si è deciso chiaramente di investire sui giovani. Male, secondo me, perché sono mancate le figure magari di riferimento per dargli un processo di formazione. Ma per la prima volta si è deciso di usare la situazione zebre, che comunque è una situazione che, non essendo un club privato, puoi anche un po' usare, nel senso che hai il potere come federazione di darne la direzione, si è provato a usarle come luogo dove i giovani possono trovare minuti. Questo secondo me è positivo, e una delle cose sbagliate, tra le varie, è stato il credere che in 1 anno e mezzo, 2 si poteva arrivare a dei risultati come quelli di Treviso. Adesso io sono abbastanza sicuro che la stessa squadra delle zebre l'anno prossimo farà meglio di questo, come questo ha fatto meglio di quello prima, perché il gruppo cresce e sono molto giovani. Gli stessi giocatori che abbiamo visto l'anno scorso fare così così, quest'anno hanno fatto un po' meglio. Adesso non so se mi spiego, però credo che si sia data la direzione giusta molto tardi al progetto, e tutti ormai giustamente si sono rotti le palle e non hanno pazienza di aspettare, perché è 10 anni che hanno pazienza di aspettare. Non so se siete d'accordo con me.
Io parzialmente, Matte, perché verissimo quello che hai detto, e io sono contentissimo che le zebre, ci sono un sacco di ragazzi giovani che stanno proprio esplodendo, penso a Ferrari, penso a Ruggeri, tutti quei ragazzi
tantissimi,
là.
Tutta la triangolo dietro.
Questo è vero, però se tu vuoi far crescere i giovani devi metterci a fianco delle figure sportive, cioè comunque dei giocatori esperti. Bravo. Che alzano il livello e loro possono imparare da loro.
I Gregory, ora, gli Eden, i Cook hanno dato niente.
Sto per dire quello, cioè se penso a Cook, Eden, Gregory, ma ce ne sono la lista di bidoni delle zebre è veramente lunghissima. Fai poco o niente, perché alla fine c'è un giocatore che viene dall'estero che prende i minuti, prende i posti in campo dei nostri, ma non è che dici, cavolo, è un campione, quindi sto imparando cose assurde. È un giocatore mediocre. Quindi bene per i giovani se a fianco li mette una persona che può effettivamente dargli qualcosa.
Ma allora, che può arrivare con i soldi solo, questo però, che non hai.
Con i 500.000 euro.
No, ma che servirebbero almeno altri 3-4 milioni di euro per avere giocatori seri, e magari, non lo so, un coaching staff e un impianto societario serio. Cioè, mancano proprio i soldi dei privati.
Secondo me manca chiarezza nella progettualità, perché se mi permetto di dire una cosa, in tutta questa diatriba Dalai, Innocenti, Giovannelli, Cazzi, Mazzi, eccetera eccetera, adesso non so nemmeno più come si chiama il presidente, poi prima c'era delle donne, c'era, ecco, se mi posso permettere di dire una cosa, manca la progettualità. Ma che cosa significa la progettualità? Significa che se io sono un manager e domani mi chiama l'azienda X, io teoricamente, tra l'altro Marco dovrebbe saperne di queste cose visto che assume profili alto livello, teoricamente una delle prime domande, cioè una volta passato tutto il discorso se io vado bene o non vado bene per quella posizione. Una delle prime domande è: qual è il mio obiettivo? Che ne so, almeno a medio-lungo termine. Ok, qual è il mio obiettivo? Come misuriamo questo obiettivo? Ok, il tuo obiettivo è X, immaginiamo, sportivo, non sportivo, eccetera, eccetera, e lo misuriamo in questa maniera. Bene, io da manager mica sono obbligato ad accettare un incarico. Faccio un'analisi. Se io credo che non ci siano le condizioni per prendere quell'incarico, perché ogni volta si dice la battaglia contro i mulini vento, ma ok, ma te l'ha ordinato il dottore di accettare quell'incarico lì? Nel senso che se io sono un manager e mi dicono devi, il tuo obiettivo è arrivare fino in cima all'Everest e mi danno come attrezzatura
i sandali,
cioè io posso anche dire no grazie, eh? Cioè non è mica perché ma non mi hanno fatto lavorare, e dimettiti, ma quale cazzo di problema c'è? Cioè, nel senso che se tu sei un manager e hai un obiettivo, se non raggiungi quello, no ma lo faccio per i ragazzi, ma se tu credi di non avere quella, è come con gli allenatori, no? Con gli allenatori all'inizio sono tutti belli, bravi, felici, e poi ma non mi hanno fatto lavorare, e ho capito, dimettiti, cioè qual è il problema? Se tu credi di non avere le possibilità, ti dimetti. Se invece credi di averle, allora c'è quel famoso discorso sull'accountability l'accountability, dove dici bene, il risultato era quello, io ho accettato, il risultato non è arrivato, sti cazzi, è colpa mia, cioè, o quantomeno è colpa mia, me ne assumo le responsabilità. Ma questo vale per Dalai, vale per Innocenti, vale per gli allenatori, vale per i responsabili di reparto, solo che questo ragionamento qua in Italia sembra un ragionamento così astruso, mentre secondo me dovrebbe essere l'ABC della progettualità.
E infatti, guarda, ti rispondo su questa cosa qua perché sono d'accordo assolutamente, e non mi ricordo quando, però c'erano ancora Dalai alle zebre, gli hanno chiesto ma qual è l'obiettivo delle zebre, no? Mi hanno chiesto qual è l'obiettivo delle zebre, e ti aspetti appunto una cosa chiara, definita, concreta, cioè vogliamo arrivare qua, vogliamo arrivare a fare questo, e la risposta è stata ottenere qualche vittoria. Che cosa vuol dire? Cioè, nel senso, perché
che poi non è stato raggiunto nemmeno quello.
Cioè, dammi un obiettivo chiaro. Benetton è arrivare a vincere la Challenge Cup, arrivare ai playoff di Versailles. Cioè, questo per me ha senso da un dirigente o altro. Come dici tu? Perché sono qua? Qual è il mio obiettivo? Arrivare a fare questo. Allora lavoriamo tutti quanti insieme per arrivare a fare questo. Se l'obiettivo è qualche vittoria, vabbè, ne fai una. E sei contento o no? Due? Tre? Cioè... manca proprio il avere chiaro cosa sta facendo, almeno al tempo. Adesso probabilmente è cambiata anche la cosa, però ti cadono un po' le braccia.
Ragazzi, parlavamo di accountability, cambiamo tema su questo filo conduttore e parliamo della mischia del Benetton Rugby contro Ulster. Mischia che si è trovata davanti un Ulster non esattamente irresistibile, non esattamente titolare dell'Irlanda, non esattamente neanche titolare di Ulster, che però non è riuscita a sfruttare questo vantaggio. E alla fine, nonostante, e voi adesso vi inchinate e pregate perdono perché avete detto tante parole a Alessandro Troncon, due punti bonus a fare.
Ma io mai, io l'ho sempre, io sono quello che lo difende di più, tra l'altro.
Scherzi a parte, andiamo via con due punti bonus, ma con una sconfitta. Un po' evitabile, perché l'avevamo pure ripresa e forse qualcosina in più in alcune situazioni, soprattutto per esempio in mischia chiusa in palle aeree avremmo dovuto fare. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Impressioni?
Sì, sono d'accordo, anche per il fatto che la mischia della Benetton per quella partita era praticamente la mischia della nazionale, cioè mancava veramente pochi elementi.
Vuoi che ti leggo quella di Ulster? Giusto per...
Sì, che magari ne conosciamo quattro, forse, sì. Nel senso...
Il tight five, mi limito a quello, Eric O'Sullivan, Tom Stewart, Scott Wilson, Harry Sheridan, Alan Connor, capitano.
Però in mischia, cioè, hanno fatto il loro, gli hanno tirati indietro tutta la partita in mischia...
Io non ho visto tutta questa dominanza.
Una penalità mi pare che abbiamo vinto, se non erro, nel secondo tempo.
Ragazzi, cioè, sono andati indietro, cioè in mischia, poi alla fine, se non ricordo male adesso, ma mi sembra che in mischia abbiamo fatto bene, mi sembra. Non...
Sì, hanno preso due o tre calci di punizione, però vuol dire, quando tu porti ad Aster la mischia praticamente nazionale, contro loro che hanno anche le riserve in campo...
Ma poi sì...
non mi aspettavo, scusa, la rata finale tipo Gallorini e company,
cioè, no, però no, calma, fine... Io ho detto mischia, ma non intendevo solo in chiusa, intendo gli avanti, cioè intendo dire vai con gli avanti della nazionale italiana contro gli seconde scelte, quasi almeno tutte, della nazionale che tecnicamente è la terza d'Irlanda. Cioè, no, no, sì, il mismatch c'era in tanti reparti. Sì.
Però secondo me c'è una percezione un po' distorta del nostro valore, eh? Secondo me c'è una percezione un po' distorta del nostro valore, perché vabbè, io adesso a costo di essere noioso col discorso delle quote, delle cose, però ripeto, è l'unico valore matematico che abbiamo per vedere chi viene considerato favorito o sfavorito. Partivamo sfavoriti, partivamo sfavoriti, si giocava a inizio settimana addirittura 5 Treviso, poi si giocava 3, idem sta settimana, partiamo sfavoriti, Treviso ancora oggi si gioca 3, se siete così convinti che Treviso la vincerà facile,
No, chi ha detto facile, però per come si era messa,
mettete skin in the game, come si suol dire, nel senso
per
che
come si era messa.
Si diciamo... poteva fare meglio, però secondo me c'è una percezione un po' distorta delle cose. Poi tu hai parlato delle palle alte, e beh, lì ti dico che quando tu mandi Rhino Smith a combattere su delle palle alte contro Balcony,
è diventato Balcony.
No, lui, che, tra l'altro, sulle palle alte è fortissimo.
Quindi... No, ma soprattutto è 20 centimetri più alto di Rhino Smith. Sì. Quindi, Matt, tu giocavi a pallacanestro, cioè ti sfido io a difendere un centro che è 20 centimetri più alto.
Chiaro.
20 centimetri è tantissima roba, 20 centimetri.
Chiaro, non avevamo... Nel senso, sono state fatte delle scelte a livello di formazione lì, non so...
Cioè, 20 centimetri è la distanza, appunto, Rhino Smith, tra uno che è alto 1,70 e uno che è alto 1,90. Cioè, lo guarda così, hai capito? Cioè, e poi quando deve saltare su una palla alta è ovvio che...
Oh, magari sono soltanto amareggiato da come è andata la partita, perché poi comunque, vabbè, piccolo riassunto. Primo tempo finiamo sommersi, John Cooney sugli scudi, ci prendono la pallata. E poi nel secondo tempo riusciamo a riportarci lì 28-27 con l'ultima, con una meta che ci porta, quella di Nemer, no? Che strappa la palla. Bellissima, tra l'altro, ci porta un punto di distanza, e lì ho detto occhio che andiamo a vincere questa partita, perché adesso il momentum è tutto nostro. Tre minuti dopo, anzi il calcio seguente, il rinvio proprio della stessa meta, il rinvio di Ulster, la palla viene ciccata completamente da due persone, cioè proprio a ricezione in aria la palla rimbalza a terra, cioè gli passa un po' attraverso. E da lì poi nasce una touche, da qui nasce una mole, da qui nasce uno schema, da qui nasce la meta. E lì ho proprio pensato, polli, cioè poi mi sono girate le palle lì in una maniera, perché ho pensato veramente, questa partita la stiamo perdendo, magari non è così, ma un po' di rabbia, ma ho pensato la stiamo perdendo perché stiamo giocando questa partita senza un'ala di ruolo da nessuno dei due lati, e Marin si è anche difeso. Rhino ha fatto il suo, ma non è il suo ruolo quello, cioè nel senso, come dici te, fa fatica contro dei mostri. Si è anche fatto male nel primo tempo, cioè non avevamo il cambio neanche per giocare questa partita con un potenziale sostituto di Rhino Smith. Primo tempo zoppicava, quindi mi sono convinto che l'abbiamo persa su questo dettaglio qua, che poi magari era una scelta obbligata, però non so.
Voi secondo me l'abbiamo persa su quello, ripeto, la mischia è andata bene, intesa come mischia chiusa, anzi probabilmente è stata un aggravante avere perso questa partita con una mischia così dominante, perché ti puoi comunque permettere degli errori in più, perché poi comunque vai a recuperare in mischia. Però magari è vero che sul breakdown e nello scontro dritto per dritto non siamo stati così, diciamo,
sono passati tanto dentro. Incisivi.
Poi però secondo me l'abbiamo persa su due cose, uno sulle palle alte, e due l'abbiamo persa sul fatto che non avevamo, adesso non voglio dire non avevamo Nemer, non avevamo un Nemer, ossia nel primo tempo Treviso non ha mai praticamente giocato. Che cosa ti dà Nemer? Nemer ti dà la giocata dietro, no? Quindi pass, la possibilità di sviluppare il gioco dietro, e quindi l'imprevedibilità dell'azione, perché quando tu vai ad attaccare la difesa c'è un punto di domanda: cosa farà sto qua adesso? Va dritto lui e poi mi fa un offload, mi fa il calcetto, la gioca dietro, cioè c'è tutta una serie di opzioni. E poi invece difensivamente le uscite difensive. Con Treviso è molto difficile a volte giocare sulla seconda linea difensiva, perché c'hai un Nemer che ti legge quella situazione lì e va a prendere alto il giocatore.
Lino dice Nemer o Brex? Lino dice Nemer o Brex, e... perché in effetti anche io stavo pensando,
ho detto Nemer,
il full pass di Nemer è una il famoso full pass di Nemer,
a dire la verità ce l'ha buono, a dire la verità ce l'ha buono, però esatto, però volevo ovviamente dire Brex,
ha un'ottima 50-22 Nemer, quello sì.
Volevo ovviamente dire Brex, vabbè, comunque sono argentini, comunque
va bene Dani, grazie per la porta a questo podcast.
No,
no, ma c'è un momento, se non sbaglio, in cui c'è Nemer che prende la palla in mano e gli viene un crampo correndo e prova a fare un offload, c'è tipo una palla di... non sbaglio, c'è questo
gli tira la palla sui cosiddetti a Pasquale,
fa un cool step di una difficoltà elevatissima che nessuno aveva visto in vita sua, Barattara, perché se l'ha appena strappato la gamba, penso.
A proposito di cool step, quello di Menoncello su Cunei,
sì, no,
ah, cioè lo pianta per terra proprio come un asparago a gennaio, cioè.
Ma in realtà ti dico, nel primo tempo quando Treviso ha messo giù il piede sul acceleratore, veramente eravamo dentro come volevamo noi, e poi infatti ha fatto quella bellissima meta Menoncello, però poi prendiamo delle merche da Bauchi che poi rimani un po' così.
E vabbè, adesso c'è Ghost.
Sì, comunque, ecco, una partita che si poteva assolutamente vincere, si doveva vincere, e che forse qualche rimpianto. Anche nella faccia di Albornoz a fine partita c'era la delusione di arrivare a 4 punti di distanza.
Perché vuole cacciare lui la palla, no? Non ha un maga che ne ha persi.
Tra l'altro, adesso, scusa che switcho la tab perché volevo dire una cosa che se mi serve la referenza.
Mentre tu switchi la tabla, la tabla, io sono preoccupato perché dalla mia testa stanno uscendo delle parole incontrollate, senza senso e senza, senza logica. Basta.
Sai, stavo per chiederti se preferivi come fusione di Nemer e Brex, Bremer,
Gleason Bremer
o Nex. Io Bremer a rugby ce lo vedrei, sarebbe un centro devastante. Comunque no, volevo dire, con i 2 punti conquistati in questa partita riusciamo a rimanere ottavi con un punto di vantaggio su Edimburgo e, cosa molto importante, 4 di vantaggio sugli Ospreys e 5 sui Lions, quindi comunque abbiamo messo un break di distanza su 2 contendenti, un break, quindi dai, qualcosa di buono si è portato a casa, nel senso, salviamo il salvabile, 2 punti in trasferta non li facevamo da credo 5 anni.
Sto doppio punto di bonus con una delle azioni più assurde che mi è capitato di vedere nella storia del rugby.
Quella del calcio.
No, alla fine è l'ultima meta di Albornoz. Perché, perché praticamente l'arbitro, cioè prima ferma il gioco, poi tira fuori, dice, si mette la mano sul cartellino, chiama il capitano dell'altra squadra e quindi ci fermerà il tempo, no? Poi ci ripensa e Albornoz dice, ma sai che io provo questo Bauco, secondo me la lascia giocare. E alla fine il risultato
è ecco, non parleremo di arbitraggio, quindi mi taccio, ma forse un pelo di insicurezza ogni tanto che ha lasciato un po' la partita andare molto, non ha favorito nessuno, cioè proprio che ha generato tensione dove potevano generarsi, diciamo, in alcune situazioni.
Sto bravo Albornoz lì perché gli ha toccato la palla un po' davanti all'arbitro, se giocava un metro più in là probabilmente il gioco e ci ha toccato la palla davanti a lui, quindi non poteva dire no, non ti ho visto, quindi sto bravo anche lì a fare sta mossa, secondo me.
Però doveva fermare il tempo l'arbitro,
non l'ha fermato, siamo contenti, quindi
si sente nel microfono, quindi, che dice
ho fatto la meta Nemer, no.
Si sente nel microfono che dice time was never off a un giocatore di Alstom.
Ma ascolta, ma invece l'arbitro, tanto ormai l'abbiamo svaccata sta puntata, ma l'arbitro quando entra nella rack, quando entra, sì, perché
bellissimo quella scena,
l'arbitro quando entra è come uno
bellissimo prime time.
Se io fossi stato, tipo, non so, Nemer o qualcun altro coinvolto in quella
perché rack, proprio Nemer, cazzo?
Perché, non lo so, qualcuno che era in campo, io onestamente gli avrei fischiato il tenuto a terra. Mi sarei alzato. E l'avrei fischiato io.
No, più che altro, si è tra l'altro anche lì, cioè aveva poca dimestichezza col controllo del tempo, perché anche sì, lì sì, lui si butta dentro con la testa come uno struzzo in quella lacca, senza aver fermato il tempo. E quindi i giocatori continuano sì, a entrare sì, nella rack, che io ho detto non uccidetelo, cazzo, non uccidetelo.
Sai chi mi ricordava? Mi ha ricordato Roman Poit al Sei Nazioni di qualche anno fa, che gli è successa la stessa roba, però involontariamente. Che è rimasto chiuso dentro una rack per puro, c'erano le gambe in aria che mulinavano.
Bellissimo, era una scena fantastica.
Lino dice: sembrava un bassotto che vuole stanare una volpe nella tana.
Io l'ho visto con i commenti inglese, stavano scoppiando da ridere in maniera sì, devastante, sì, veramente. Cioè, una scena fantastica, fantastica.
E poi, tra l'altro, tutto quello dove in realtà sarebbe stato semplicissimo fischiare una pulizia al collo su Lucchesi che sembrava che lo stesse decapitando.
Guarda, c'ho lo screenshot, lo vuoi vedere in diretta? C'ho lo screenshot.
Vabbè, lo facciamo in processo del lunedì, dai. Vai.
Lo vuoi vedere?
La moviolona, la moviolona.
No, dai, che sennò ci tirano giù il canale.
No, menti!
Non
fermo immagine, non ti tirano giù niente.
Metti, vabbè, allora lo metto, allora lo metto. Guarda.
Quello giusto, Matteo, non te che fai le flessioni, dai.
C'era un fotogramma di un millisecondo con Danilo nudo. Eccolo qua.
Vediamo questo fotogramma.
Che ne dici di questo, di questa pulizia?
Esatto, no, no, è pulita, in effetti mi sembra una normale azione di gioco, cazzo.
Sembra un quadro francese del con la sofferenza, Lucchesi che sta urlando.
Sì. Accidental Renaissance, hai presente quella esatto, pagina su Instagram? Per chi ci sta solo ascoltando, allora c'è il centro di Ulster, che in questo momento non ricordo chi era in quella partita.
Stuart McCloskey.
McCloskey era, sì, ecco, bravo, che cintura il collo di Lucchesi, tipo come se volesse fargli un suplex a Eddie Guerrero, però reverse, e si lancia lateralmente, non manchiamo di lateralmente sopra la rack con Lucchesi che urla, ma che sembra che stia dicendo "Waglio!" con la mano vicino alla bocca.
Ma l'arbitro è lì,
cioè, e l'arbitro lo sta guardando negli occhi.
E come fai il TMO a non richiamarti su questa cosa qui? Cioè,
questo è devastante, veramente.
Sì, sì, sì. Cioè, questa è una scena proprio da, non so, è un quadro rinascimentale questa scena.
Mettilo su Carbo Rugby Telegram, secondo me tipo il titolo è euforia. Una cosa arte contemporanea. Questo, ragazzi, lo chiameremo il colore giallo, ok? Rappresenta la sofferenza.
Nello sviluppo di quell'azione, poi l'arbitro si infila dentro la rack e decide che una cosa che ha visto solo lui con i suoi poteri di come si chiamano quelli che vanno sotto acqua? Aspetta, come si chiama? I sommozzatori,
esatto,
in Emmer.
Esatto. Vabbè.
Ma ragazzi, parliamo di
sembra che stia dicendo Ma
parliamo, vabbè, di, secondo me, di Gloucester, che in questo momento è penultima in Premiership, e tra l'altro il loro estremo Carreras, che gioca 10, correggetemi se sbaglio, gioca 10.
Sbagli, gioca 15.
Con l'Argentina gioca 10?
Ah, con l'Argentina 10, con Gloucester 15.
No, a sé parlare, no.
Hai detto correggetemi se sbaglio e io ti correggo.
Faccio la prelomb, arrivo le cose. Quindi con Gloucester gioca estremo, mentre gioca a titolare con l'Argentina fly half, il Sol Carreras purtroppo si è fatto male e quindi non giocherà contro Treviso.
Ah sì? Me l'ero persa questa.
All'appendicite.
All'appendicite, proprio questa settimana, quanto ci dispiace, Carreras, chiaramente facciamo i migliori auguri per una buona e felice ripresa, ma non ci sarà.
Adam Hastings farà 15 mete. No, non so.
Il signor Adam Hastings, detto anche Adam Dentone, fio d'arte mai esploso, probabilmente giocherà lui, spenderà il posto, però insomma è un bel giocatorino Carreras che gli mancherà a loro. Loro sono penultimi in Premiership, appena sopra, insomma, sono sopra a Newcastle, se non sbaglio, che sono una squadra di morti quest'anno. E oddio, io tra questa e Ulster c'è una che possiamo vincere, secondo me è questa. Poi Kingsholm è veramente lo stadio, penso, uno dei più difficili in cui andrà a giocare, però io la vedo bene. cosa ne pensate, ragazzacce?
Io ho guardato un po' le ultime partite di Gloucester e ho visto che hanno cambiato estremo ogni partita, per cui non so quanto abbiano appunto un estremo di ruolo in questo momento. Poi dice che si è fatto male Carreras, quindi ancora di più. L'ultima l'ha giocata Jake Morris, sto guardando adesso. Detto questo, sì, ho guardato un po' le formazioni anche per rendermi conto della differenza tra le due squadre, perché appunto Gloucester quest'anno non sta facendo benissimo. L'unica roba che ho notato è che ci danno 30 kg in mischia di media, però anche quello vuol dire fino a un certo punto, se poi, come tutti sanno, non importa quanto è grosso, ma come lo sai usare. Per cui...
That's what she said.
Vero Danilo?
No, poi dovrei essere io il boomer.
Ovviamente sei un po' suonato in bassica, Matteo. Se tu l'abbia detto e poi tu abbia riso da solo della tua battuta, sì. Capire quanto sei in
basso. Mi aspettavo una reazione diversa, però sì, mi rendo conto. Va bene, dai.
Cioè, ti assumo tipo una standing ovation. Ti
aspettavo. No. Mi aspettavo più indignazione, invece il silenzio mi ha effettivamente fatto più male.
Sono sicuro che è una frase che si è anche messo nelle note, tipo, oh, mi raccomando, dopo di questa, tipo, ragazzi,
non ci sono più le note, Marco, sei tutto a braccio ormai.
No, vabbè, allora, io l'unica cosa che dico è che diffiderei un po' di questa famosa cosa che si sta parlando in settimana, ed è ormai un mesetto che si parla di sono penultimi in Premier League, diffiderei per tutta una serie di ragioni. Una è che ormai hanno praticamente rinunciato alla Premiership. Due, che comunque la classifica della Premiership è abbastanza vicina e hanno avuto un momento, cioè non possono più andare ai playoff, ma hanno avuto un momento molto molto difficile a inizio campionato, però poi alla fine si sono anche un po' ripresi, ma e soprattutto perché comunque i nomi ce li hanno, perché hanno uno Stephen Varney che comunque ha iniziato a gestire bene la squadra, c'hanno Zach Mercer, c'hanno Johnny May, c'hanno c'hanno Ackerman, davanti sono comunque belli grossi, si gioca da loro, non lo so, io nella migliore delle ipotesi la vedo 50-50 sta partita, nella migliore delle ipotesi, ma io tutto sto ottimismo così...
No, calma, io ottimista proprio per niente, è una partita difficilissima. Per me sono d'accordo solo sul fatto che è una partita che Treviso deve sentire di poter vincere, non deve pensare che sta andando a fare l'impresa della vita, che non potrebbe mai, cioè non stai andando a Dublino contro Leinster al Croke Park, nel senso stai andando a giocare una partita dove puoi giocartela, devi andare con quella mentalità lì. Detto questo, vedo loro davanti più che altro perché il fattore casa, il fattore semifinale, il fattore anche pedigree, se vuoi, un pochino della squadra, che quando vengono queste partite importanti ha una storia importante dietro, una cultura decisamente più abituata alle finali europee della nostra. Non mi sento favorito in questa partita, ma mi sento come, sì, posso vincerla assolutamente.
No, non è impossibile, però insomma andrà giocata e sarà dura.
Secondo me vogliono tornare i vari Ruzza, Ratave, Negri su questa partita qua. Non so con chi ha parlato Varney, ma c'era una sua dichiarazione che diceva,
infatti volevo dire quello.
Varney che diceva: Seb è enorme, spero che riesca a tirarlo giù. Cioè, quindi probabilmente sono parlati e probabilmente Negri ci sarà.
C'è Seb Negri che fa bullismo a Varney, secondo me, da due settimane, che gli manda un messaggio ogni notte alle 3:01 con una foto tipo del bicipite o tipo di un reel di placcaggi suoi peggiori.
Cioè, dite che la notte Varney si sveglia tutto sudato con la faccia di Negri, esatto, davanti.
Secondo me Negri manda un video con ci sono le maglie di Treviso e quelle di Gloucester, che tipo continuano a scambiarsi, ok, nel video, così poi lui in campo gli viene un palmato e dice: aspetta che la passa a quelli verdi.
Comunque, a proposito di mediani di mischia, Matteo, ho ascoltato, complimenti, la bella intervista che hai fatto a Bortolami, al di là del fatto che Bortolami non aveva capito la tua domanda e quindi è cascato
ho faticato a non ridere lì, perché
ma io ho detto: ma fermalo, no? Perché Matteo, allora, solo un piccolo spoiler, poi potete ascoltarvela tutta su Spotify, ma Matteo a un certo momento gli fa: ho sentito che c'è un mediano di mischia un po' lento, e Bortolami parte in quarta, sì, però Garbisi, no, fermo!
Sì, se vedi, perché adesso mi hanno chiesto di caricare anche il video, quindi caricherò anche quello su questo canale. La mia faccia quando risponde a quella domanda, resto impassibile, però deglutisco. Perché ho quella sensazione del ha capito male la domanda, coach, ha capito? No, però l'ho lasciato parlare perché ero curioso della risposta.
Però è bravissimo. E su quella poi comunque Bortolami, secondo me, fa un endorsement bellissimo per Alessandro Gerbisi. Sì, perché a un certo momento lui dice: beh, spero che quella partita la vinca il giocatore che per me è chiara, adesso non vado proprio virgolettato, ma è nettamente il più forte tra i due. Cioè lui proprio dice Gerbisi per me è più forte di Vasley.
Sì, cioè, non dice mai il nome, ma è chiaro, sta parlando.
Anche perché, a meno che non spera che vinca Gloucester, quindi insomma...
Sì. No, lui diceva appunto il più completo a 360 gradi.
Sì, no, ma dice proprio credo il più forte. Comunque, insomma, fa un bel endorsement. Cioè, sì. Mi fido di Gerbisi, credo che sia il miglior mediano di mischia italiano, e io credo che quelle parole nascondessero il fatto che giocherà lui, no? Cioè, adesso poi domani magari non lo vediamo nemmeno nel 23. Parte Duvenaghe e secondo Juren.
Con la 14.
Però, è una bella sfida, perché alla fine è quella madre d'Italia, quindi se c'è una parte c'è Garbisi, l'altra c'è Varney, secondo me è il buon Gonzalo, che fa gli anni oggi, rende auguri Gonzalo, che se la guarda bene quella partita lì, perché è la sfida dei 9. Ma effettivamente gira tanto il Gonzalone sugli stadi, sì, ho visto che vedere un sacco di partite, quindi vediamo.
Duvenaghi, Hidalgo, Klein.
Willy dice voglio Didi, ma secondo me Didi credo che sia alla 97esima, secondo me Didi lo portano o alla 98esima o alla 97esima, lo portano in Sudafrica, gli fanno fare lì in Sudafrica, bravo, a casa sua, le bravo, ultime due, e poi lo porta in panchina con Edimburgo.
Lo lasciano là.
No, poi lo porta in panchina con Edimburgo, standing ovation, sì, diventa centurione, grande Didi, grazie.
Che bello, centurione però, è l'ultima di campionato e forse l'ultima con la... Ma che
spettacolo. Secondo me però, sì. Cioè, posso dire sì, che è bello, cioè nel senso centurione... Per la sua storia è tutto fatto così, è veramente una bella cosa.
Se non succede questo, è un mondo ingiusto, dai. Se non...
Mostar Dalex chiede chi avrà più pressione tra Varney e Gerbisi. Io metto il commento. Io ti dico, secondo me avrà più pressione Varney, perché quello che finora ha giocato più spesso titolare con la maglia dell'Italia. Gerbisi, che chiaramente deve dimostrare, però... Venire a una sfida da secondo, secondo me, ti aiuta anche un po', cioè hai il momentum dello sfidante. Ecco, io onestamente credo che se fossi uno dei due vorrei essere Gerbisi in questo momento.
E giocherà Casillo.
Sì. Quindi, se in palio c'è la maglia dell'Italia, tra virgolette, ecco, chiaramente non è che c'è in palio, non è che la mettono lì al centro del campo, tipo Money in the Bank ladder match di wrestling. Cioè, però, diciamo che... se si scontrano uno contro l'altro, se dovessero essere titolari entrambi, è facile pensare.
È interessante la domanda della pressione, perché al di là di Varney Gerbisi, chi ha più pressione? Treviso o Gloucester? Beh, secondo me Gloucester, perché è vero, noi la vediamo dalla nostra parte, no? Quindi diciamo semifinale, l'anno scorso ne abbiamo persa una, vogliamo entrare nella storia, però se ci pensate, Treviso parte da sfavorita. Ha comunque ancora il piano B dello URC, perché comunque Treviso può ancora arrivare ai playoff, quindi se perdesse la stagione non è che sarebbe proprio buttata via. Esatto. Gioca in trasferta, mentre Gloucester non ha più nessun piano B, perché ormai in campionato è fuori, quindi l'unica maniera per salvare la stagione è vincere questa partita. Parte favorita e gioca in casa con tutta la spinta, ma anche la pressione, cioè perché adesso noi la guardiamo da tifosi di Treviso, saremmo delusi, ma i tifosi di Gloucester, se perdono sta partita, sarebbero belli incazzati. Quindi a livello di pressione, secondo me ce ne ha di più Gloucester, e Treviso su questa cosa deve saper giocare, cioè non deve farsi in qualche maniera ingabbiare da una pressione che si autocrea. Perché la pressione ambientale, secondo me, è molto più su Gloucester che su Treviso. Treviso deve riuscire a giocare libera. Non so cosa ne pensate.
Io non sono del tutto d'accordo. Sono d'accordo al 50%, più o meno. Vai. Ma sul discorso della pressione del pubblico di casa, credo che sia una questione che in una partita secca di semifinale, dove in una stagione dove non stai facendo molto bene in campionato, i tifosi... sono contenti che sia arrivato in semifinale, e ok, vogliono arrivare in finale, ormai sentono, no, l'odore del sangue, come si suol dire, però non so, se perdi questa partita contro una squadra che invece si sta giocando i playoff di URC, per carità, sarai stato anche favorito dai bookmakers, però puoi anche pensare, come tifoso dico, magari dici, beh, però vabbè, questa stagione sta andando così, però intanto in semifinale ci sono arrivato. Cioè non è tipo che retrocedi se perdi. Cioè, è una partita che se hai perso...
Secondo me i tifosi di Gloucester se perdono... Tra l'altro, perdono... Adesso tu la vedi di nuovo con i nostri occhiali, no? Con gli occhiali bianco-verdi. Chiaro. Ma i tifosi di Gloucester se perdono hanno fatto una stagione di merda. Non retrocedono perché praticamente non ci sono le retrocessioni, o perché Newcastle ha fatto una stagione ancora peggiore. Perdono quest'ultima partita contro un'italiana. Cioè, noi ci dimentichiamo sempre che noi agli occhi esteri siamo gli italiani, siamo ancora gli italiani, no? Secondo voi no?
Non più tanto, secondo me.
Cioè, non siamo Tolosa che dici, vabbè, siamo, cioè, siamo comunque. Io credo che i tifosi di Gloucester ci contino tanto di vincere questa partita.
Secondo me, secondo me si è creata una netta disparità a livello, perché c'è effettivamente a livello di franchigie, però Treviso si è un po' guadagnata il suo nome a livello europeo. Siamo arrivati a giocarci la Tolone, siamo arrivati adesso in semifinale di Challenge, New York City siamo là, cioè vinciamo partite difficili, penso agli Storm, cioè nel senso Treviso si è fatta il suo nome, quindi pensare all'italiana forse è più riferito magari all'altra franchigia, perché io anche gli amici dell'estero che sento che seguono il rugby, cioè mi dicono e poi mi tirano fuori i nomi, c'è cioè, Menoncello che gran giocatore, cioè
sì, però io cercavo di prima. Sono d'accordo, però io cercavo di impersonificarmi in un tifoso inglese di Gloucester. Oh, io se fossi tifoso di Gloucester sta partita la voglio vincere a tutti i costi, cioè non è che sì, bravi, avete giochicchiato. Onestamente se Gloucester perdesse a me girerebbero le palle in una maniera vorticosa.
Secondo me se in questa discussione rappresentiamo tutti e tre rappresentiamo anime diverse che probabilmente esistono tutte e tre all'interno del gruppo di persone. Cioè, come dice Marco, per esempio io le partite le guardo su URC TV, sono tutte col commento in inglese, quasi sempre gallese o irlandese, quindi gente che comunque il rugby italiano lo vede da 15 anni, 14 anni, più o meno costantemente, e la narrativa attorno al Benetton Rugby è cambiata moltissimo. Ti faccio un esempio, la prima meta che fa Treviso contro Ulster, non ricordo chi è che sta commentando, però il commento a un certo punto dice qualcosa del tipo "and they are unstoppable when they play like this, we've seen it all season". E no, parla di Treviso come un dato di fatto che è una squadra molto difficile da affrontare quando gioca in un certo modo. Questo è una novità nel nostro panorama.
No, io sto solo dicendo che non ha senso autogenerarsi delle pressioni che probabilmente non abbiamo. Cioè, sto solo dicendo questo, lasciamogliela volentieri a Gloucester la pressione, nel senso che, ripeto, poi...
Io credo che gli obiettivi stagionali di quest'anno, mi pare che anche, anzi, ce l'avessero proprio detto Bortolami a inizio stagione, se vado a memoria, ma mi pareva che fossero ritornare in semifinale e qualificarsi ai playoff. Quindi sì. Questa partita va vinta perché la vogliamo vincere tutti, però la pressione, come dici te, c'è la più Gloucester, forse. Non credo molto in quell'ambientale per i motivi che ti ho detto, ma insomma, ognuno ha le sue opinioni, però di sicuro la squadra, il gruppo squadra che scende in campo, sente sicuramente di avere un vantaggio e una pressione, però anche
quell'ambientale è una pressione strana. Ti faccio un esempio: la Francia, no? La Francia al mondiale, la pressione. Sì, allora, madonna. Normalmente quando tu hai delle aspettative, l'ambiente ti aiuta molto all'inizio, nel senso che all'inizio tutti spingono, però poi quando tu vedi quell'aspettativa in qualche maniera creparsi, avere
quando il toro prende gol, Danilo, è
no,
quella sensazione
quando tu vedi
là,
quell'aspettativa lì, il fatto di avere il proprio pubblico lì ti innervosisce ancora di più, perché tu dici, cazzo, tutta sta gente che mi ha spinto si aspetta qualcosa da me, e lì quella pressione diventa, invece quella spinta, invece di essere positiva, rischia di essere, mi viene la parola spagnola, agobiante, non so come come si dice in italiano, agobiante,
opprimente,
bravissimo, esatto. Guarda la Francia col Sudafrica, ovviamente un discorso completamente diverso, ma guarda la Francia col Sudafrica,
Poi sì, Sudafrica, queste robe si rotola come un maiale nel fango, cioè quando c'è la pressione,
bravissimo, sono partiti cose, poi è quella pressione è diventata oppressione, appunto, è diventata mamma mia, non ne usciamo di più da sta cosa qua.
Sì.
Vabbè, non è ovviamente quello che sarà Gloucester, però
Marco.
No, ma in realtà, no, no, ma perché stavo ascoltando, effettivamente sono d'accordo anche io su questa cosa qui, per il fatto che se tutti si aspettano che tu vinca questa partita, se a casa tua la prima volta che sbagli ti prendi una caterba di parole dagli spalti, che tra l'altro a Gloucester sono a, penso, a 20 centimetri dal campo.
Sì, sì, possono prenderti per la maglietta.
Esatto. Tutti gli insulti, tutte le cose, tutta la signora Maria che fa "Tirioso!" Cioè, dopo lo senti dopo nell'orecchio, è lì che ti urla in inglese. Quindi è uno stadio molto particolare, secondo me uno dei più belli, proprio storici a livello inglese, però appunto è anche questo fa la differenza, perché se fosse uno stadio con la pista atletica intorno, senti tutto il brusio, ok, ma lì veramente se sei in rack e senti a un metro il beciotto che ti urla "guarda che guy, man, racola", cioè proprio sono tutti attaccati. Vediamo come andrà. Io, anche secondo me la pressione ce l'ha più Gloucester, sono molto curioso di vedere come sarà la formazione di Benetton per questa partita, appunto perché immagino che ritornino i vari Ratà, Ruzza, Negri, eccetera.
Ruzza non credo.
Ruzza non credi? Peccato. Però secondo me Bortolani andrà su con la formazione al momento migliore che apre, questo. Vabbè, effettivamente
lo fa adesso quando lo fa.
Sì, sì, chiaro.
E tra l'altro al netto di Ruzza, che sicuramente sarebbe stato eventualmente nei 15, non credo, poi magari sì, però le ultime che arrivavano era che gli mancava ancora un po', e Fekitoa, che però probabilmente non avrei nemmeno saputo dove metterlo in campo in questo caso. Per il resto Treviso sta anche abbastanza bene sui nomi principali, no? Perché in linea indisponibili c'è un po' di gente, però diciamo che appunto al netto di Ruzza, Fekitoa e bisogna vedere Zuliani, gli altri sembrano abbastanza tutti disponibili. Facciamo sto toto formazione, ci abbiamo ancora 10 minuti. Sì, dai.
Sì, sì, sì. Pare, per me possiamo farla, cioè ce l'ho qui pronta. Non posso ovviamente caricarla a schermo perché sennò non si legge niente, però
Gallo, Nicotera, Ferrari.
Sì, 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 sì.
E dietro abbiamo Cannone con Sneeman.
Cannone, allora c'è Cannone, Sneeman e Scrafton che potrebbero...
Ah, Scrafton è infortunato?
Sì. No, però secondo me... Cioè, io metterei in campo sempre a chi, se sapete, però secondo me va davanti con o Sneeman o...
Secondo me Sneeman Cannone. Perché ha bisogno anche Sneeman, di esperienza.
Scrafton sono pesantissimi.
Sì, però non hai neanche uno capace di muovere con la palla.
Cioè, anche Nicolò Cannone e Scrafton sono belli pesanti. Insomma.
Però Cannone è un po' più, non so, un po' più comodino d'assalto, non so come dire. Scrafton e Sneeman secondo me sono più quelli che vanno dentro proprio a far danni. Cioè.
Vabbè, sì, sì, beh, Scrafton ha un buon handling. Scrafton c'ha mano, non... Io Scrafton, se sta Cannone bene, lo metto sempre. Tu dici Sneeman Cannone.
Sì, ti dico dietro... Sneeman Cannone perché secondo me hai bisogno di esperienza, di leadership, ma anche di chili, per cui è la combinazione che ti dà il meglio di queste tre cose.
Io dico Scrafton Sneeman con Nicolò Cannone da impact player. Io dico.
Bella violenza.
Sì, sì. Violenza,
bella violenza.
Prima palla, primo box kick di Varney, entrambe le seconde linee che gli vanno da entrambi i lati.
Immagina che stai facendo un box kick e vedi che tipo si erge questo Scrafton imperiale per bloccarti la palla, okay?
Però quella, occhio che quella non è una brutta idea, perché se sai che è una cosa Varney ha il box kick molto lento, era la domanda che gli avevo fatto. Cazzo, mettigli due persone, no, in 2,10 metri che gli vanno così.
Sicuramente ci proveranno. Quelli che lo farebbero meglio sarebbero probabilmente Ruzza e Iachizzi, proprio per, sì, caratteristiche.
Sono però, rapidi anche. Sì.
Però devi scegliere, o c'hai quello rapido o c'hai quello grosso. Non... Sì, sì, sì. Vabbè, Ruzza se ci fosse io lo metto sempre in campo, chiaro, però ho paura che non ci sia.
Dietro piace che abbiamo idee diverse. Terza
dietro,
linea.
Dietro abbiamo Negri sicuramente, poi ti direi Lamaro Cannone.
Cannone o alla fine? Cannone o alla fine?
Ma sai che la FI, cazzo, sta giocando bene.
Esatto, volevo dire, io metto alla FI, perché per quanto mi riguarda, oggi, come diciamo sempre, no? Oggi non è sempre, oggi, in questo momento, mi sembra un pelino più in forma.
Più che altro incisivo. Secondo me anch'io vado con alla FI. Adesso oggi avevo scritto Lorenzo Cannone nel gruppo, però vado con alla FI per un'altra ragione. Sì, alla fine mi sembra, anche se Cannone ha fatto una gran partita la settimana scorsa, ha fatto tipo 28 placaggi, ma però secondo me Cannone e Lorenzo, così come anche suo fratello, in questa partita potrebbero portare di più da impact player. Cioè Lorenzo Cannone negli ultimi 30 minuti magari ti sa dare più il cambio di marcia rispetto ad Alafi, mentre magari Alafi è importante nel punto di incontro a inizio a recuperarti qualche pallone.
Anche nel gestire la partita, è un giocatore abbastanza attento e pulito. Non è un giocatore, ecco, Lorenzo Cannone secondo me è il giocatore che magari rischia di prenderti quel giallo facendo collassare una maul, quelle cose lì un po' da, cioè che ci sta, per carità, però secondo me alla fine è un po' un giocatore più adatto a una partita magari che può essere un po' più cristallizzata e tesa in questa situazione.
Prima parlavate di Quesada, Quesada le sfide non le guarderà solo tra una squadra e l'altra, ma anche magari all'interno della stessa squadra, perché alla fine proprio fuori dai giochi magari dipende, ecco.
Sì. No, bene così, bene così, sì, perché certo, gli stimoli servono a tutti. Poi per carità, Cannone ha giocato bene, come dici te, non è...
Alessandrino Garbisi.
Albornoz.
Okay. Ci sto, perché anche a me Albornoz sta convincendo molto e mi piace con un maga estremo. Mi piace molto con un maga estremo.
Beh, io se ci sono Ratave e Mendy, mi tengo Rhino Smith estremo.
Ci sono, chi anche io. Certo. Che l'ultima non c'erano, per cui se devo scendere in campo con una formazione. E non so se era una scelta conservativa, probabilmente sì. Se lo era, Ratave e Mendy Smith. Se non lo era, ti toccherà giocare con un maga estremo, però ti toccherà, tra virgolette, perché a me non dispiace, comunque è un ruolo che ha fatto tanto.
No, non è che a me dispiace, però il problema è che... cioè, Pastore essere un cecchino al piede, veramente faceva dei piazzati mostruosi, a non metterli dentro quando effettivamente servivano per vincere queste partite qua, come tipo contro Ulster. Quindi, forse anche stanco la stagione, non lo so, però in questo momento, come dicevate prima, cioè, se c'è tutti i giocatori disponibili, Smith lo metto estremo.
A me, a differenza di Matteo, non mi piace troppo un maga estremo, perché come dice Mostard Alex, si perde un po' spesso nell'ultimo placaggio, non ha un grandissimo calcio tattico di liberazione, non è così veloce come Albornoz nel ripartire da dietro.
Quindi tu andresti magari con un maga 10 e Albornoz 15?
No, io se c'è...
Se non c'è Smith.
Ma perché Smith non ci deve essere, scusa?
Non so, mi pare che si sia fatto un po' male l'ultima partita, no? Ha tenuto duro per giocare perché non c'era un cambio, però l'ho visto zoppicare parecchio per tutta la partita.
Vabbè, allora lì ci sono tante incognite.
Spero di no, spero di sbagliarmi, è un'impressione mia questa, non ho letto da nessuna parte niente, ma mi pareva che sia lui che l'Amaro fossero stati un po' affaticati.
Anche l'Amaro?
È uscito molto presto, al 40esimo è uscito l'Amaro. Fine primo tempo, comunque, giocando bene, tutto sommato.
Ai centri Brexoncello forever, cioè se c'è la possibilità si passa.
Io direi che stando come stanno le cose è probabile che Ratave ci sia, che Meroncello ci sia e che Brex ci sia. Sull'altra ala non so se Mendy è stato tenuto fuori.
No, Mendy era fuori per concussion e aveva 15 giorni, quindi in teoria sono passati, a meno che non ci sono
però stati. Però Marin non ha sfigurato. Ecco, no, io Marin lo
bene,
considererei
la settimana precedente, Marin, secondo me.
Quindi lo considererei in campo Marin e come estremo Rhino Smith se può, se no onestamente mi tengo volentieri per dire un maga 10 Albornoz 15 se Smith non sta bene e magari non so te lo porti in panchina se può comunque fare 20 minuti, 30 minuti.
Ma per me starà bene, per me troveremo Albornoz, dai, io sono ottimista, Albornoz, Ratave, Mendy, Rhino, Brixton.
In panchina, ragazzi, parliamo della panchina. 6 più 2, 5 più 3, 7 più 1, 8 più 0.
8 più 0.
3 seconde linee in panchina.
Allora,
spagnolo.
Cosa?
No, tu hai detto Nemer, ho detto no, Nemer, spagnolo.
Ah, pensavo parlassi di lingua, non so perché.
Cioè...
No! Mi sembra che mi sono male una cosa.
Abbiamo un giocatore che si chiama Spagnolo.
Ah, no, sì, no. Ti giuro, ho detto male, nel senso è una lingua diversa. Beh, sì, Spagnolo.
Ferrari come sta?
Speriamo bene. L'abbiamo... Ma perché dovrebbe stare
no,
male?
Allora, tornatore metterei Cavaliere Bernasconi, che è sempre bellissimo da vedere in campo.
Invece di Lucchesi, preferisci Bernasconi e Lucchesi?
Ma Lucchesi, io non so capire come sta, perché dopo quel quadro pittoresco penso che abbia il collo distrutto. Cioè, come
no,
sta, ragazzi?
No, no, secondo me sta bene Lucchesi. Anche rientrato, se non erro, a fine partita.
Sta
no?
bene Lucchesi, gli ha fatto una ghigliottina quel tizio lì.
Sì, quindi... sì, secondo me sta bene.
Ok, e a destra... Chi rimane fuori? Pasquali o chi abbiamo adesso?
Zilocchi. Marco si è dimenticato i nostri giocatori.
Ragazzi, sono in ufficio.
Spagnolo, okay. Lucchesi, Zilocchi.
Alle 7:30.
Spagnolo, Lucchesi, Zilocchi e onestamente dalla panca io ci faccio entrare gli Achizzi. Rapidità, gioco, altezza, io ci faccio entrare gli Achizzi.
Io non lo so perché se abbia... Io onestamente metto... Sneeman, Scrafton, se ci sono tutti e tre, Sneeman, Scrafton e Nicolo Cannone, due in campo e uno in panchina.
Tu vai con la bomb squad.
Cioè, ma perché fai fatica a lasciare fuori uno di questi tre? Se
ah, chiaro, bene. Chiaro, chiaro. Però pensavo più come scelta tecnica, nel senso di avere un'opzione per giocare in maniera diversa se la partita va in un modo che non riesci a scardinare.
Sì, ci può stare, sì. Tra l'altro sarebbe bello anche recuperare Zuliani, perché allora Zuliani entrerebbe comunque da terza linea.
Infatti partita... volevo proprio dire, secondo me Zuliani potrebbe anche essere già pronto da una settimana e magari essere stato tenuto precauzionalmente e dalla panchina magari vai con Izeko Zuliani. Che ti entrano a fare il degheio, come si dice a Treviso.
Allora, di nuovo, se ce li abbiamo tutti, minuti. Io Lorenzo Cannone almeno in panchina lo porto, o alla FI. Quindi faccio o Lorenzo Cannone Zuliani o alla FI Zuliani. Se poi manca qualcuno, allora ragioniamo su Iseco. Però non credo che possa Iseco in questo momento possa superare uno di questi.
Ci sta. Mi ero dimenticato che avevamo Cannone in panchina. Sì,
ne abbiamo di gente! Dai, cazzo!
Dai! Facciamo fare anche la seconda squadra, la cadetta che gioca.
Dai, che arriviamo in sta finale!
Così ci manca?
Mettiamo poca pressione.
Mediano di mischia, Uren o Duve?
In Inghilterra credo io Uren.
Io mi porto Uren.
Aspetta, se adesso mi tocco a pello, se vinciamo questa, eventualmente poi che ci sarebbero gli Sharks in finale?
Marco o Clermont?
Marco, Clermont. Cosa stai facendo? Stai facendo un bracket? No, stai iniziando una frase con se?
C'è una partita, non è un bracket, non è uno vince, poi cade dalle scale, ma poi è una partita, quindi tra Clermont e Shark il vincitore va in finale, giusto?
Esattamente.
Se noi andiamo in finale, anche gli altri andranno in finale, no?
Sono un ragazzo che vuole esplorare le magie del campionato, quindi cioè, a noi... come tipo di gioco eccetera secondo voi chi
no
deve
allora io ti dico la mia secondo me tutta la vita Sharks tutta la vita preferisco
tutta la vita Sharks
mezzi Springboks bring it on
Springboks 4 che sono lì per sbaglio
ma ti spiego il perché tutta la vita Sharks perché io ti farò a morte per gli Sharks contro il Clermont perché gli Sharks ci giochiamo la settimana prossima in URC e quindi gli Sharks, che anche loro hanno ormai abbandonato praticamente il campionato, se vanno in finale è probabile, è possibile che contro di noi, poi soprattutto se giocassero contro di noi la finale, faranno un po' di turnover. E noi abbiamo bisogno di quella partita...
Ma...
Sì, secondo me sì.
È dietro logico questo commento. Sì, capisco, ragazzi, dove stai andando, ma...
Più che dietro logico, è logico. Nel senso
no,
che...
per carità, però in finale nel vuoto è difficile scegliere, cioè non so, non mi sentirei così sicuro di preferire gli Sharks a Clermont in finale.
Sì, poi tra l'altro preferisco gli Sharks anche perché Clermont ti riempie lo stadio di giallo, invece gli Sharks non te li segue
però nessuno. Non vorresti vincere la tua prima Coppa Europea battendo in semifinale la squadra di Bortolami e in finale quella di Troncon?
Ah, vabbè, ma... No, io preferisco gli Sharks.
Che storia, che no, Cinderella story non sarebbe.
Io sinceramente preferirei non perdere in Sudafrica e anche in finale, perché me la vedo un po' così la cosa, se studiamo...
5 sconfitte di fila.
Adesso in finale abbiamo perso la settimana prima contro gli Sharks di Mercy e poi di nuovo in finale contro gli Sharks.
Sì, sarebbe... sì.
pista da Nilo, quindi preferisco giocarmelo contro Clermont eventualmente, ma prima ci sono i ragazzi.
No, sai cosa?
Karrion White.
C'è un'altra, come si dice, c'è un'altra piccola cosina da considerare, secondo me, oltre a tutto quello che ha detto Danilo, ed è anche che la finale che si gioca a Londra, il 24 di maggio, vede le squadre venire probabilmente dal Sudafrica. E credo potenzialmente.
Come raga, porta una sfiga sto discorso. Cioè,
No, chiaro, ma... chiaro, sto riflettendo solo sulla, sulla cosa, cioè non ci avevo pensato, ma secondo me dobbiamo considerare che pure noi, se dovessimo andare in finale, ci arriveremo dal Sudafrica.
Ah, vabbè, quindi cosa facciamo? Il viaggio assieme? No? Cosa vuoi dire?
No, che non c'è quel vantaggio.
Ah, ok.
Il famoso vantaggio del giocare in Europa, ecco, non ce l'abbiamo.
No, ma poi secondo me Clermont è una squadra anche più forte degli Sharks, nel senso che gli Sharks hanno fatto un campionato veramente così così. È vero che quando hanno i loro 4 o 5 Springboks sono un po' diversi, soprattutto davanti, soprattutto la prima linea è molto molto diversa.
Vabbè, quindi facciamo una previsione. Gloucester, Benetton?
Gloucester Benetton finisce esattamente alla virgola, 21 Gloucester, 27 Benetton.
Dani?
Io provo a non essere superstizioso, ma faccio fatica. Non lo so, ho detto io 50-50, sono democristiano stavolta qua. Io li do sempre.
Beh, no, devi scegliere.
Devo fare un punteggio proprio.
Non puoi pareggiare questa partita. È una partita che non puoi pareggiare per definizione. Ai calci.
Ma cosa devo fare? Quello della fede, quello del...
Danilo, Dino pronostico.
Dino per me è una partita 50-50. Dai, vince Gloucester. Vai, Mona, vince Gloucester. Dai.
Attenzione, vince Gloucester. Io ti dico Treviso di 3. 29 a 26.
Beh,
sì. Ci sta, ci sta.
Dall'altro lato, Clermont Sharks. Io onestamente dico Sharks, perché li vedo più in palla in questo momento, più fisici. Non so chi preferirei se dovessimo vincere in finale, però penso che vinceranno gli Sharks. Breve accenno, senza addentrarci, solo per citarlo, alla Champions. Le altre semifinali sono Tolosa Harlequins e Leinster Northampton. Insomma, non so se... Io ti dico che è una finale Tolosa-Northampton, secondo me, è quello che avremo, perché il Leinster a Croke Park è pronto per la delusione dell'anno.
No, di nuovo no, dai. Cioè, hanno sacrificato queste due partite qua in Sudafrica per stare... No, sì. Secondo me Tolosa-Leinster, secondo me Tolosa-Leinster.
No, allora, la finale più probabile è Tolosa-Leinster, quella che voglio io, Tolosa-Northampton.
Sì, sì. Chissà perché il Leinster sta così sul cazzo a tutti.
È come la Juventus, insomma, vabbè, come un altro discorso. No, è quando una squadra ha tantissimo e vince tantissimo, secondo me c'è quel gusto particolare nel vederla perdere, non so. È parte del DNA dell'essere vincenti. Chiedere a Calvisano tra il 2000 e il 2010. E l'odio che aveva per Treviso. Bene, ragazzi, con questa direi che possiamo chiudere questa puntata. Come sempre, il vostro silenzio assordante mi fa sentire male.
Perché se fai degli incisi, degli incisi negli incisi, e poi fai. E noi facciamo, vabbè, la saprà lui cosa vuol dire. Come quella volta che io ero sulla bicicletta, Treviso, ieri, pioveva, quando...
Sembrava essere stato pensare. Abbastanza chiaro.
Dai, basta, andiamo a mangiare.
Va bene.
E cancella sto podcast prima che lo senta da là, dai.
Madonna, ciao
Michele. Ragazzi. Ciao a tutti, buona cena.
Baci sparsi, ciao.